A che colore associa i concetti di bellezza, sogno e disabilità?
Sogno azzurro, perché mi piace un casino il mare. L'oro è bellezza, bello oro. E disabilità nero, perché è faticoso convivere con una persona disabile.
A che paesaggio o luogo associ i concetti di sogno, bellezza e disabilità?
Be bellezza, io ho detto euge nuda. Sogno come paesaggio, forse il mare. Disabilità, forse delle rocce che non si riescono a passare. E devono essere proprio imperve per non riuscire a passare.
Tre parole per il sogno.
Bello, speranza, lieve.
Tre per la bellezza.
Euge, gioia, stupore.
Tre per la disabilità.
Pianto, fatica. Dolore.
Secondo lei possono coesistere i concetti di bellezza, sogno e disabilità?
Certo che possono coesistere. Si parte dalla disabilità. Da genitore che vive con un disabile, l'unico modo per sopravvivere è cancellare la disabilità e rendere quello che ti capita bello e riuscire a vederci anche il sogno. Ti metti in testa che alcune cose non si possono che vivere. Allora ci vedi quello che è il bello e quello che è il sogno, e allora sopravvivi alla disabilità. Di bellezza è Matteo, è troppo bello. Non c'è bisogno di fare niente per vivere con Matteo. Lui ride e è sogno.
Nell'arco della sua vita, che cosa ha rappresentato un ostacolo alla possibilità di sognare e di godere della bellezza?
21 anni fa che Matteo è finito in rianimazione, e la mia vita si è fermata. Di quello che è successo 21 anni fa ho pochi ricordi. La stanza della rianimazione al Buzzi, e una persona molto cara è venuta, e ho pianto l'ira di Dio, e dopodiché ho ricordo che ho detto io basta, non piango più. E poi non ho più pianto. Ti si ferma tutto, si fermano i sogni, si fermano le aspettative, la paternità si ferma. Non ho più pianto, sono rimasto molto arrabbiato per tanti anni, e poi col tempo però uno deve trovare la strada per uscirne, perché sennò non può più sognare e non va bene. Che cos'è la vita senza poter, cioè sognare nel senso di pensare che domani si potranno fare delle cose bellissime, non c'è vita senza una roba del genere. E allora il mio modo di uscirne è appunto quello di non pensare che hai un figlio che non saprai che cacchio farà, che chissà quanto gli rimane, ma che è un figlio che è sempre contento, che è un figlio che facendo un po' di sbattimenti riesce a fare tutto quello che vuoi fare, che è sereno, che ti dà lui la serenità. Io faccio un mestiere in cui spesso mi capita di mettere per iscritto delle diagnosi che cambieranno la vita delle persone. Diventi col tempo di dire, in fondo, come siamo fragili, che non sappiamo che cosa succede domani. E allora metti insieme questo, metti insieme che c'è un figlio disabile, allora viene la pena di dire. Il figlio è disabile, sì, vabbè, ma fa niente che è disabile. Per essere più sereno, evito di pensare a domani, a dopodomani, a dopodomani ancora, e ogni giorno va bene. Cioè,
Che cosa è risultato un facilitatore?
tutte le persone che abbiamo sempre incontrato, sempre fighissime, a partire dal nido, dalla scuola materna. Matteo è andato a fare la gita di classe, ha dormito nello stesso letto di due insegnanti di sostegno all'elementare, una roba ci ha dato una mano importante, ma perché la gestione sulle 24 ore diventa più impegnativa. Sai che viene qui e c'è qualcuno che gli vuole bene, e poi c'è chi lo porta a casa che gli vuole bene. Questo è d'aiuto, sicuramente, sicuramente, perché il requisito per poter cancellare la fatica della disabilità è che uno possa continuare la sua vita, cioè, e anche la famiglia possa continuare la sua vita. Se tutte le fatiche, tutti gli sforzi di una famiglia che ha un figlio disabile ricadono su quel figlio, è la morte. Non riesci a cancellare l'idea che tu abbia un disabile, perché se sei 24 ore a pensare a come arrabattarti perché il figlio disabile faccia la vita più uguale possibile a quella di tutti gli altri, perché non sia disabile, diventa un casino. C'è la vita del Matteo, c'è la vita del Tobia, c'è la vita della Lisa, c'è la vita di Eugenia, c'è la vita della famiglia, ma deve esserci, ognuno deve avere la sua vita individuale, se no non funziona. Perché noi abbiamo sempre ricevuto terzi che non sono della famiglia, hanno sempre gestito il Teo come se fossimo noi. Lo diamo per scontato nel senso di dire è nostro quanto di chi se ne occupa. Cosa aiuta a togliere la fatica è che Matteo non è gestito solo da noi, ma poi la fatica fisica, dire, è la fatica psichica che non deve esserci. Quella è quella, ognuno troverà il modo per toglierla.
E qual è il tuo modo?
E io non lo
Come
penso come una
pensi?
cosa faticosa. Cioè, ho cancellato l'idea di che cosa sarà Matteo. Che cos'è Matteo? Cosa sarà? Non bisogna pensarci. Cioè, io non devo pensarci. Che cosa succederà a Matteo tra 2 anni? Ma chi se ne frega? Intanto chi lo sa se ci sono io tra 2 anni? Chi lo sa se c'è lui tra 2 anni? E poi
Dove ci
che cosa
porta?
mi porta a pensare che cosa sarà? Cioè, io sono sereno. È vero che ho un rapporto molto basico. Però temo di aver sviluppato un rapporto molto basico anche con tutti gli altri adulti. Però alle volte ci si rende conto che cazzo, ma è tutto molto più semplice sviluppando un rapporto molto basico. Se tu vuoi dire qualcosa a qualcuno, non farci 2000 giri intorno, vai e dici quello. Se tu quella persona non la vuoi, non ci vuoi stare, non ci stai, è finito. Se tu a quella persona gli dici che ti senti grato, vai e dici che ti sei e diglielo. E secondo me tanto passa da Matteo. Mi capita di stare con Matteo in silenzio, a camminare in giro e ogni tanto invece ci si parla, però non si fanno grossi discorsi. Se lo prendi in braccio, ride e basta, va bene così. Stare pieno
Difficile.
in silenzio è
È
difficilissimo,
difficilissimo.
ma anche con gli amici amici è difficile. Ci sono alcune situazioni che secondo me aiutano. Per esempio, quando si è talmente stanchi che solo parlare si fa fatica. Spesso siamo in montagna. Se cammini che devi andare in alto davvero e la strada è pendente, cammini in silenzio. È di aiuto la fatica perché non ti viene da rovinare quei momenti dicendo delle cose di cui non c'è bisogno. È stare insieme che è importante. Allora, secondo me, averci Matteo che non parla è una grossa lezione. E Matteo che è contento di essere con te è una grossa lezione. Con Matteo mi viene tutto facile. Io quando vado a casa prendo Matteo. E se me ne sto in giro con lui col passeggino sul naviglio o se me ne sto sul divano con lui in braccio, io sono sereno. Forse perché da lui viene fuori questa facilità di relazione, ma da lui esce.
È la mancanza di sovrastrutture che ci sono ormai nelle relazioni, lì
Lui non
invece
ce le ha,
è
cioè
così.
non ce le ha. Un po' perché non ti dice le cose, un po' perché ti rendi conto che se lo guardi e se lo guardi volendoti relazionare, lui sorride. E chi ce l'ha una roba così? Nessuno.
Qual era il sogno del papà di Matteo prima di avere la nidiata, al di là di Matteo, tutti?
Il mio sogno era di lavorare in Africa e sono andato a lavorare in Africa. E poi il mio sogno era di continuare a lavorare in Africa. E il sogno si è finito perché sono tornato in Italia e poi di avere una famiglia numerosa e anche lì abbiamo fatto fatica ad avere un fratello dopo Matteo e poi il sogno, uno sogna di fare un sacco di cose con i figli, beh, i sogni importanti sono questi. Poi ci si rende conto che tante cose che uno pensa non sono realizzabili, che sogni ho adesso? Beh, molto più basici, andare a pescare settimana prossima, di stare sereno, sogno a lunga scadenza, basta.
Un sogno per Matteo?
Paola, che rimanga così, che non senta dolore fisico. Nella mia testa il diventare genitore è guidare un figlio nei primi tempi e poi dopo il figlio fa la sua strada. E con Matteo la sua strada non c'è, non c'è. La sua strada è la strada con me, Eugenia, e eventualmente i fratelli e tutta la gente che c'è attorno. Forse bisogna sognare che tutte le persone che gli rendono la vita possibile continuino a esserci, continuino ad avere l'amore per lui e il fatto di averci voglia di stare insieme. Vita e felicità forse devono stare
il più possibile
appiccicati. Cioè, poi che uno sia felice andando a lavorare tutti i giorni, tornando a casa stanco, avendo, che ne so, la partita di calcetto al lunedì e basta, però che sia felice. Cioè, se uno fa solo questo e poi non è felice, cazzo, è un problema serio. Felicità è la vita, il sogno è qualche cosa in più. Se l'opposto di felicità è infelicità, infelicità non è vita. Cioè, che Matteo sia felice, Matteo è felice. Matteo è sereno. Cioè, non so se è felice, è sereno, però se sorride probabilmente è sereno e felice. Cioè, siamo abituati a esprimere le cose a parole, e Matteo non parla, è felice, sì, è felice, ma sì, è felice.
Secondo me è felice,
ma
Matteo.
Sì, sì, anche secondo me. Ma io sono felice di aver Matteo. Se mi avessero detto 20 anni fa, vuoi un bambino che non parla, che 21 anni e 15 kg, che mangia con la PEG, non so se avrei detto cazzo che felicità. Però dopo tanto tempo io sono felice di aver Matteo. Sono felice.
Parliamo di società. Che tipo di società sogna per una famiglia che comprende una persona con disabilità?
È una società che sta andando alla deriva, per me alla deriva. Una devastazione morale, che la domanda rispetto alla famiglia disabile secondo me passa in secondo piano. Ci sono sempre più diseguaglianze, ma non cambia rispetto alla famiglia con disabili o non disabili, è uguale. Se uno è solo e ha uno stipendio basso, questa non è una società che fa per lui. Il sistema sanitario nazionale sta andando a rotoli, la scuola sta andando a rotoli, ma non è un discorso di famiglia con disabilità o non disabilità. Vedo con sconcerto dove stiamo andando.
E secondo me come si ferma questa deriva?
Se si ripristinano le relazioni tra le persone, forse ci si rende conto di chi ha bisogno, di chi è in difficoltà, ma se si sta sul telefono non è il modo. Ma nessuno mette la foto di faccio fatica ad arrivare a fine mese o sono solo. Ma perché? Perché non bisogna apparire debole, non bisogna apparire solo, non bisogna apparire... Finché il confronto con l'altro passa da cercare di far vedere che non sei mai triste, non sei mai solo, non sei mai sfigato. Le persone si stanno allontanando. Allora, io sono pessimista per quello. Perché mi sembra che se le persone sono vicine e hanno facilità a parlare, a relazionarsi, le cose di reciproca fatica vengono fuori. È normale che in una famiglia uno badi anche agli altri, magari sbuffando, magari però ci bada. E questa famiglia allargata che può essere il quartiere, secondo me questa cosa qui sta andando in malora. Si può educare a prendersi cura degli altri. Ti interrogo in quello che ha fatto ieri pomeriggio il tuo compagno. Perché è possibile che due ragazzi che siano nello stesso banco non sappiano uno che cosa gli piace l'altro. Manca la voglia di investire nelle relazioni tra le persone. Per me è questo il problema. Cioè, manca la voglia di prendersi cura delle persone che ti stanno attorno.